Vado al momento, come ogni mercoledì mattina, di occuparci di economia e lo facciamo collegandoci forse in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, professore.
Buongiorno, siamo in diretta, buongiorno Dario, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Abbiamo temuto fino all'ultimo momento, c'è stato un po' di suspense. Senti Max, iniziamo con un grande classico, i prezzi delle case in Australia, perché Capital Economics, un istituto di ricerca, ha previsto un calo di questi prezzi di circa il 10% tra il 2018 e il 2020, anche se un crollo stile Stati Uniti nel 2008 è altamente improbabile. Come dobbiamo prendere questa previsione, l'ennesima di quello che è diventato quasi un genere letterario catastrofico? Questa volta ci sono dei dati che suggeriscono sia eventualmente la volta buona per un calo dei prezzi.
Ma è forse diventato un genere letterario, perché effettivamente l'attenzione che noi dovremmo mettere quando leggiamo queste cose non è sul numero finale, ci sarà un calo del 10%, 20%, 30%, disastro, eccetera, ma sui motivi per cui questo studio ci dice che ci dovrà essere un calo. E i motivi per cui questo studio ci dice che ci dovrebbe essere un calo è perché prevedono un aumento dei tassi di interesse. Tra un paio di anni in Australia non pensano che i tassi di interesse possano rimanere così bassi, anche se prevedono un ulteriore abbassamento dei tassi nei prossimi 2 anni, e poi dicono vabbè, tra 2 anni ci sarà una ripresa dei tassi di interesse perché l'economia mondiale non può continuare ad essere così sottotono per così tanto tempo, e nel momento in cui i tassi di interesse aumenteranno, se dovessero aumentare, ci potrebbero essere problemi per chi è indebitato fino al collo, magari per quelli che hanno anche un mutuo dove non esiste formula di ripagamento, ma devono pagare tutto quanto il mutuo alla fine, perché i prezzi delle case sono molto alti, i mutui per acquistarle sono veramente altissimi rispetto ai salari, e quindi una piccola differenza, un piccolo aumento dei tassi di interesse può mandare sotto, diciamo così, il bilancio di parecchie famiglie. E se noi vediamo che cosa rappresentano queste famiglie all'interno dell'Australia, se dovessero improvvisamente essere incapaci a ripagare i propri mutui e quindi queste case dovessero arrivare sul mercato, ecco lì che ci potrebbe essere questo abbassamento. Quindi, vista così, diciamo così, la storiella è molto diversa rispetto al titolo di base, che è ci sarà una diminuzione del 10% di tassi di interesse. Per cui il mio invito a tutti quelli che leggono questo tipo di appunto letteratura è cercare di andare a capire qual è la chiave che muove il risultato, invece di semplicemente andare a vedere il risultato e magari preoccuparsi e pensare di vendere casa adesso piuttosto che, ecco.
Ecco, ma una delle chiavi che muovono questo risultato, come dici te, potrebbero essere il fatto che comunque nei prossimi 2 anni è previsto un continuo aumento graduale, anche se ridotto, dei prezzi delle case.
Sì,
Dopodiché ci sarà una discesa nei 2 anni successivi.
esatto, ma la ragione per cui loro prevedono un aumento dei prezzi delle case è perché pensano che i tassi di interesse diminuiranno ancora leggermente nei prossimi 2 anni. E poi a partire dall'anno 3, però ti dico, 3 anni non sembrano tanti, però quando si fanno previsioni siamo veramente nella stratosfera, per cui è veramente difficilissimo andare a pensare che cosa succederà già a differenza di 12 mesi, figurati a differenza di 36. Per cui generalmente se uno vuole essere, diciamo così, conservativo e non prevedere il futuro come una linea retta che va avanti all'infinito, è quello di dire ma mettiamo che ne so, dopo 3 anni, dopo 5 anni ci sia un cambiamento repentino nell'altra direzione, e così non abbiamo dei risultati che sono troppo assurdi rispetto a quello che riusciamo a intravedere oggi. Ecco, però, ripeto, numero uno, stiamo parlando un po' di fantasia e fantascienza. Quando parliamo di cose oltre i 6 mesi è ormai territorio di fantascienza. E soprattutto andiamo a cercare la chiave per cui questo cambiamento viene annunciato. In questo caso sono cambiamento dei tassi di interesse, però ovviamente se la situazione di crescita mondiale dovesse rimanere così bassa, non c'è nessuna ragione per cui i tassi di interesse debbano aumentare.
Max, rimaniamo ancora in tema di previsioni fosche. Questa volta è la banca francese Société Générale che suona il campanello d'allarme sul debito cinese. L'anno scorso il debito di Pechino è cresciuto di 15 punti, arrivando al 250% del prodotto interno lordo, al quale dobbiamo aggiungere che più di un quarto delle imprese governative è in perdita. Le banche cinesi potrebbero perdere la metà dei loro capitali in caso di crisi finanziaria, appunto. Quindi come sta la Cina?
Tutto il 1.200.000.000 di persone, come stanno?
Allora, cominciamo in ordine alfabetico. No, allora, la situazione cinese è ovviamente una situazione abbastanza complicata e una situazione dove effettivamente ci sono dei problemi. E quello che hai detto tu, vale a dire il credito, soprattutto il credito nei confronti delle imprese pubbliche, è un problema perché è esploso dopo la crisi finanziaria del 2008, quando la Cina improvvisamente si è ritrovata con gli Stati Uniti che non compravano più niente perché appunto c'erano problemi da quella parte, e quindi ha cercato di stimolare la propria economia facendo cosa? Consentendo alle imprese, soprattutto quelle statali, di prendere soldi a prestito senza stare a vedere come li prendesse o per quale motivo li prendesse. Adesso le imprese statali hanno preso un sacco di questi soldi pubblici a prestito, li hanno investite, sprecato questi soldi in gran parte dei casi, e hanno appunto delle difficoltà, non soltanto perché i loro progetti non stanno andando bene, ma stanno dando difficoltà al settore bancario cinese, perché i prestiti che sono stati fatti sono in parte non ripagati, e la percentuale di prestiti che potrebbero non essere ripagati è molto molto ampia, per cui se improvvisamente ci dovesse essere una crisi per cui da domani mattina le imprese statali cinesi dovessero chiudere, dovessero essere ristrutturate, eccetera, ecco lì che il settore bancario cinese potrebbe esplodere, e questo potrebbe veramente dare dei grossissimi problemi, perché un settore bancario in bancarotta effettivamente non consente più all'economia di funzionare. I governanti cinesi però non sono non sono assolutamente ciechi, sono delle persone che vedono molto bene e sono anche molto preparate, per cui che cosa stanno facendo? Stanno lentamente cercando di ristrutturare tutte le aziende pubbliche che sono un po' ai margini di quello che è la loro attività economica, per cui stanno cercando di mettere mano al problema e farlo in una maniera piuttosto soft, di modo tale che sia possibile ripianare questo problema, avere di nuovo un miglioramento del settore bancario e consentire all'economia cinese effettivamente di rafforzarsi. Allora, tutto questo si basa poi sulla crescita interna cinese, per cui se la Cina continua a crescere questi problemi non ci sono, e il governo può continuamente, diciamo così, ridurre la dimensione del problema. Dovessero però esserci degli shock improvvisi internazionali, ecco lì che la situazione potrebbe complicarsi. Però, ripeto, siamo effettivamente qui nel settore fantascienza. Giusto per darvi un'idea di quanto il governo cinese sta ristrutturando qualche cosa come l'equivalente del prodotto industriale giapponese ogni anno, per cui stanno effettivamente ristrutturando moltissimo e stanno cercando di ripulire la loro economia da aziende pubbliche che non sono più in grado di produrre in maniera efficiente, proprio in misura molto forte.
Allora, ricordiamo che siamo in collegamento con il professore di fantascienza, a questo punto possiamo dirlo, dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, in conclusione ci spostiamo in Italia per le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che hanno rivisto leggermente al rialzo le stime sulla crescita del bel paese. Si parla di un 1.1% per questo 2016, con un 1.25% nel biennio successivo, quindi leggermente meglio di quanto calcolato dall'Istituto di Washington lo scorso aprile nel suo World Economic Outlook. Resta il fatto che comunque si dovrebbe tornare ai livelli pre-crisi, cioè del 2007, soltanto a metà degli anni 20. Quindi, ecco, dal tuo punto di vista, quante e quali sono le buone e le cattive notizie di questo rapporto del Fondo Monetario Internazionale?
Ma ci sono alcune buone notizie, nel senso che la crescita in Italia viene prevista leggermente in aumento, e soprattutto viene dato credito al governo di cercare di mettere assieme o di mettere in pratica delle riforme strutturali. Ne stiamo vedendo una che forse è passata un po' sottotono, però è molto importante per quanto riguarda l'occupazione, dove il presidente dell'INPS, che è un famosissimo economista del mercato del lavoro italiano, si chiama Tito Boeri, lui dice ci siamo resi conto che le imprese che crescono di più sono quelle dove le persone vanno in pensione prima, per cui se noi consentiamo alle persone di avere magari un minimo di sconto sulla loro pensione ed essere ed avere un ricambio, diciamo così, generazionale, vediamo tanto un aumento di produttività delle imprese quanto un aumento dell'occupazione. Ecco, quello è molto importante, però a livello di risultato, diciamo così, di Italia come sistema, la crescita più grande prevista dal Fondo Monetario Internazionale è una buona notizia. La cattiva notizia è che la nostra crescita è sempre inferiore rispetto a quelle degli altri grandi paesi in Europa, soprattutto la Germania, per cui se già vediamo adesso, diciamo così, la coda della Germania perché gli siamo dietro, purtroppo la distanza tra noi e loro continuerà ad aumentare, e questo non è certamente una buona notizia.
E allora anche questa mattina noi appunto ringraziamo per averci chiarito tutti gli eventuali dubbi che potevamo avere, anche se appunto abbiamo ribattezzato professore di fantascienza il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che invece è molto serio, Dario, non è, no. È un po' fantascienza la situazione, ma non è Max Tani,
ah,
il fantascientifico, no. Max Tani interpreta e spiega. Max, io ti salvo.
Il nostro Asimov. Grazie, grazie Max, buona permanenza, buon ritorno e alla prossima settimana.
Certamente, io ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.